Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza. Buone pratiche per la terapia dell'afasia. Cosa ne pensano i pazienti e i loro caregiver? Le buone pratiche e le linee guida dovrebbero aiutare il personale sanitario e i pazienti nel processo decisionale e fissare degli standard di qualità nel servizio offerto. Nell'ambito della riabilitazione del paziente post-ictus, si è visto che seguire alcune buone pratiche ha portato a migliori outcome post-trattamento. Ottenere outcome positivi dipende da numerosi fattori presenti nella pratica clinica. Ad esempio, i logopedisti riportano che non è facile concretizzare nella pratica clinica le linee guida legate all'intervento di pazienti post-ictus, in quanto non sono facili da attuare. La prestazione delle stesse è poco chiara ed esse non sono centrate sul paziente. Aphasia United, un'organizzazione internazionale che si occupa di condividere indicazioni di alto valore qualitativo nell'ambito dell'afasia, ha redatto 10 raccomandazioni di buone pratiche attraverso un processo a più fasi. Queste raccomandazioni sono brevi, pratiche e di facile utilizzo. Sono state tradotte in 29 lingue e sono fruibili in maniera semplice anche da persone con afasia. Nel processo di redazione a più fasi, tuttavia, non è stato preso in considerazione il punto di vista delle persone afasiche, anche se questo tassello è molto rilevante nella presa in carico. Proprio per far fronte a questa lacuna, il gruppo di Sarah J. Wallace e colleghe ha intrapreso un progetto di ricerca. Lo studio è stato svolto in Australia e ha coinvolto i pazienti afasici e i loro parenti o caregiver. L'obiettivo era di comprendere se i pazienti afasici e i loro caregiver trovavano le raccomandazioni redatte da Aphasia United rilevanti, applicabili, comprensibili e complete. Per raggiungere questo scopo, nel 2020 e nel 2021 sono stati organizzati dei focus group in modalità virtuale tramite piattaforma Zoom. Per supportare il processo decisionale all'interno dei focus group è stata utilizzata la tecnica dei gruppi nominali, che è un'ottima modalità da implementare con persone con difficoltà comunicativo-linguistiche. La tecnica del gruppo nominale è un metodo strutturato per la presa di decisioni di gruppo, che unisce il pensiero individuale con un processo di votazione per arrivare a un consenso su priorità e soluzioni. In questo studio, la tecnica del gruppo nominale è stata adottata per valutare la soddisfazione rispetto alle raccomandazioni e per formularne di nuove. I gruppi sono stati creati in modo eterogeneo, bilanciando i partecipanti rispetto ad età, sesso, regione di residenza, gravità dell'afasia e tempo intercorso dall'insorgenza dell'afasia. Per valutare la gravità dell'afasia è stata utilizzata la scala Severity Rating Scale. Sono stati portati a termine 8 focus group, a cui hanno partecipato complessivamente 13 pazienti afasici e 10 parenti. Il materiale utilizzato in forma scritta è stato preparato in maniera fruibile alle persone con afasia e sono state utilizzate varie strategie per facilitare la partecipazione delle persone afasiche alle discussioni. Ad esempio, sono state poste domande brevi e semplici, presentate anche attraverso il canale scritto. Il 100% dei partecipanti all'unanimità ha valutato rilevanti 8 delle 10 buone pratiche. Tutte le persone con danno cerebrale o patologie neurodegenerative dovrebbero essere sottoposte a uno screening per i deficit comunicativi. In caso di sospetto deficit comunicativo, un professionista qualificato dovrebbe valutarlo in maniera esaustiva. In ogni fase della malattia, le persone con afasia dovrebbero avere la possibilità di ottenere informazioni rispetto all'afasia, rispetto alla sua eziologia e alle opzioni di trattamento. Nessuna persona con afasia dovrebbe essere dimessa senza uno strumento per comunicare i propri bisogni e desideri, oppure senza delle indicazioni scritte che indichino quando e come questo possa essere ottenuto. Dovrebbe essere proposto un training comunicativo ai partner comunicativi. È necessario coinvolgere la famiglia e i caregiver nel processo riabilitativo. Il personale che opera con le persone con afasia dovrebbe essere formato sull'afasia e su come poter facilitare e supportare la comunicazione. Le informazioni a cui sono esposte le persone con afasia dovrebbero essere fruibili e accessibili. Le restanti due indicazioni non sono state valutate rilevanti da tutti i partecipanti allo studio, tuttavia dovrebbero comunque essere prese in considerazione. Queste raccomandazioni prevedono che Le persone affette da afasia dovrebbero ricevere la possibilità di svolgere un trattamento per l'afasia intensivo e personalizzato. Le proposte dovrebbero essere individualizzate e sensibili alle differenze culturali. Solo una delle raccomandazioni è stata compresa da tutti i partecipanti, mentre per le altre sono state proposte modifiche nella formulazione. La maggior parte delle modifiche si riferisce alla terminologia, che dovrebbe essere semplificata o spiegata, ad esempio specificando chi siano i professionisti qualificati e aggiungendo maggiori dettagli, per rendere l'implementazione delle raccomandazioni più concreta. Attraverso un'analisi qualitativa dei contenuti emersi dai focus group, sono state suddivise le idee e le proposte di modifica dei partecipanti in blocchi tematici. In sintesi, i partecipanti hanno trovato le indicazioni rilevanti, ma non sempre abbastanza complete e comprensibili. Le persone con afasia e i loro parenti auspicano che tra le buone pratiche si inserisca l'intenzione di promuovere nella società una maggiore consapevolezza sull'afasia e sugli effetti della malattia. Inoltre è stata proposta l'integrazione di un'ulteriore raccomandazione, cioè assicurare che sia data priorità a un trattamento condiviso, completo e coerente dell'afasia. Dovrebbero a tal proposito essere fornite informazioni individualizzate relative alla prognosi, alla guarigione e ai fattori influenzanti. Le persone con afasia e i loro parenti manifestano il bisogno di un sostegno psicologico e sociale più forte. La perdita, il lutto e la depressione hanno un valore importantissimo per le persone con afasia e per i loro parenti. Per questo motivo gli intervistati ritengono che questi temi dovrebbero essere affrontati durante la riabilitazione dell'afasia. Gli intervistati infine si augurano di poter ottenere formazione, assistenza e accesso alle tecnologie di supporto alla comunicazione. Attualmente sta avendo luogo una raccolta dati da parte di Aphasia United per una ricerca relativa alle buone pratiche su scala internazionale. In questa ricerca sono coinvolti partecipanti con diversi background culturali e differenti contesti linguistici. Il punto di vista delle persone con afasia sarà quindi riletto alla luce delle evidenze che emergeranno dalla revisione sistematica delle linee guida cliniche per il trattamento dell'afasia dopo ictus e sarà rielaborato in studi futuri. Questo studio è stato riassunto da Annalisa Schmidt, logopedista accademica a Bielefeld. Traduzione a cura di Teresa Zicha.
Lasciamo ora la parola alla dottoressa Francesca Blasiol, logopedista presso il CERIN, Centro di Riabilitazione Neurocognitiva di Rovereto, Trento.
L'articolo di Wallace e colleghi, pubblicato nel 2024, è interessante perché prova a costruire delle linee guida centrate sulle persone con afasia e sulle loro famiglie. Le 10 raccomandazioni di buone pratiche di Aphasia United rappresentano già un buon punto di riferimento. Sono brevi, pratiche, tradotte in diverse lingue e presentate in un formato aphasia friendly. Tuttavia, manca un elemento fondamentale, il punto di vista dei diretti interessati, e cioè le persone con afasia. La maggior parte degli autori di linee guida cliniche raccomanda l'inclusione dei pazienti o dei loro rappresentanti nel processo di sviluppo, ma le indicazioni su come farlo in modo efficace sono poche. Lo studio di Wallace prova a colmare questa lacuna, coinvolgendo direttamente persone afasiche e caregiver in un confronto strutturato e accessibile. Dai risultati emerge che le raccomandazioni proposte da Aphasia United sono considerate utili e importanti, ma spesso poco chiare o troppo generiche per chi deve metterle in pratica. Le persone coinvolte nello studio di Wallace hanno espresso invece bisogni molto concreti. Maggiore sensibilizzazione nella società circa la natura e l'impatto del disturbo afasico, percorsi di cura più coordinati e continuativi, informazioni più personalizzate sulla prognosi e un supporto psicologico che accompagni non solo la persona con afasia, ma anche i familiari. Inoltre, è emersa la necessità di un accesso più semplice alle tecnologie di supporto alla comunicazione. Strumenti che per molte persone rappresentano un aiuto fondamentale nella vita quotidiana. In sintesi, i partecipanti chiedono che le raccomandazioni tengano conto delle necessità quotidiane e non solo degli aspetti clinici. Un punto molto rilevante, già presente nelle raccomandazioni originali e ulteriormente rafforzato dallo studio, è la necessità di cambiare prospettiva sulla riabilitazione. Il disturbo afasico non riguarda solo le difficoltà linguistiche della persona, ma l'insieme delle relazioni interpersonali. Questa visione è in linea con il Life Participation Approach to Aphasia, un modello che invita a mettere al centro non solo il miglioramento delle abilità linguistiche, ma soprattutto la possibilità, da parte della persona con afasia, di partecipare attivamente alla vita quotidiana, alle attività e alla costruzione di relazioni. Guardare l'afasia attraverso questa lente aiuta a capire quanto sia necessario ampliare il raggio d'azione della riabilitazione. Diventa quindi evidente che la presa in carico deve includere non solo il paziente, ma tutta la rete che gli sta intorno, familiari, amici, operatori sanitari, partner comunicativi e più in generale la comunità. La riabilitazione logopedica deve sicuramente intervenire sull'impairment linguistico, ma può fare di più coinvolgendo anche i partner comunicativi, guidandoli nel diventare più sicuri ed efficaci nel sostenere una conversazione con una persona afasica. Allo stesso tempo, per migliorare davvero la partecipazione delle persone con afasia, serve anche un cambiamento dell'ambiente. L'ideale sarebbe avere comunità più informate, accoglienti e capaci di adottare modalità comunicative accessibili a tutti. Certamente non possiamo educare ogni singolo cittadino, ma investire nella sensibilizzazione della società sul disturbo afasico è un obiettivo importante. Rendere più accessibili i contesti sanitari, i servizi pubblici, gli ambienti di lavoro o le attività quotidiane può davvero migliorare la qualità di vita delle persone con afasia e ridurre il senso di isolamento che spesso vivono. Dopo aver letto questo articolo, ho provato a chiedere in modo informale ad alcune persone con afasia seguite per un trattamento di gruppo quali fossero, secondo loro, gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si parla di riabilitazione dell'afasia. E quindi quali potrebbero essere delle linee guida viste dalla loro prospettiva. Le loro risposte mi hanno colpito perché, pur non conoscendo la ricerca australiana o le raccomandazioni di Aphasia United, ne hanno ripreso alcuni dei temi prioritari. Innanzitutto, una maggiore sensibilizzazione della società, dai professionisti sanitari alla popolazione generale, su che cos'è l'afasia e su come comunicare in modo efficace con una persona afasica. Poi la necessità di una presa in carico che duri nel tempo, che non si esaurisca nelle prime settimane dopo l'evento. E infine l'importanza di avere dei punti di riferimento come associazioni o gruppi, in cui ritrovarsi, condividere esperienze, fare rete e non sentirsi più soli. In conclusione, come evidenziato dallo studio di Wallace e colleghi, è fondamentale valorizzare l'esperienza diretta delle persone con afasia e dei loro familiari, coinvolgendoli nella revisione delle raccomandazioni proposte da Aphasia United al fine di sviluppare linee guida più complete, accessibili e realmente centrate sulla persona.
Voce di Giorgio Benedetti ed editing a cura di Alessandra Ariosto.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast.it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.